Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è Guido Davico Bonino. Benvenuto, professore.
Grazie.
Professore di letteratura italiana, di storia del teatro in tre università italiane, Cagliari, Bologna, Torino, è vero? Ma anche critico teatrale della Stampa per tanto tempo, già direttore dell'Istituto di Cultura di Parigi, saggista, traduttore e soprattutto, in quanto torinese doc, einaudiano, posso usarla questa parola?
Certamente, ormai appartiene a una mia esperienza di molti anni fa, ma sono orgoglioso di essere stato einaudiano.
Era proprio ragazzino, era da poco laureato, quando entrò in Einaudi con una modalità che ora ci racconterà, che ai ragazzi di oggi farebbe venire il capogiro, la pelle d'oca, e ha lavorato in Einaudi per diversi anni, dalla giovane età, fin da ragazzo, fino alla maturità. E allora, dai, ce la racconti subito come è entrato in Einaudi. Ha risposto a una telefonata.
Sì, è successo questo. Io avevo 23 anni, ero fresco di laurea, facevo il professore di supplente in un liceo torinese. Ho scritto una piccola, o forse non piccola, ma insomma recensione alla trilogia dei romanzi fantastici di Calvino, I nostri antenati, su una rivista che si stampava a Roma, che si chiamava Il Caffè, diretta da Giambattista Vicari. Calvino ha letto queste pagine perché collaborava alla rivista, ha chiesto a Vicari: ma chi è questo Davico Bonino? E Vicari ha detto: ma veramente abita nella città in cui lavori? Gli ha dato un numero di telefono. Calvino mi ha convocato a sorpresa, io ero terrorizzato all'idea di conoscere questo grande scrittore. Ci siamo visti all'Einaudi, abbiamo parlato per un'oretta e alla fine di questa chiacchierata Calvino mi ha detto all'improvviso: ma lei verrebbe a prendere il mio posto qui all'Einaudi? Io ero come tramortito, perché sa, io sono il capo ufficio stampa, però ormai comincio a guadagnare abbastanza con i miei libri e vorrei fare lo scrittore più liberamente. E io gli ho detto: ma non so neanche cosa sia un capo ufficio stampa. Lui mi ha detto: lei non si preoccupi, io per un anno le faccio da coach. E così, con mia enorme sorpresa, a 21 anni sono diventato capo ufficio stampa delle Einaudi e per un anno lui rigorosamente mi ha fatto da insegnante, allenatore.
Ecco, come sono stati questi anni di allenamento?
L'anno d'allenamento, perché poi abbiamo lavorato nella stessa stanza per altri 16 anni. L'anno allenamento è stato molto duro, perché Calvino era, non come raccontano, una persona scontrosa, eccetera, però al contrario, però era molto esigente, molto preciso, un grandissimo lavoratore, e che pretendeva giustamente che anche gli altri lo fossero, però mi ha insegnato tutto, perché io non sapevo far nulla. Io venivo dagli studi di filologia italiana e mi ha insegnato come si faceva un risvolto, mi ha insegnato come si facevano gli slogan pubblicitari, mi ha guidato nella mappa delle pagine culturali italiane di allora, mi ha fatto conoscere direttamente o indirettamente i cosiddetti capipagina, insomma
il mestiere del libro, insomma il mestiere del libro, di come, sì, come si costruisce,
sì,
un libro,
come si, esatto.
Guido Davico Bonino lo ha imparato direttamente da Italo Calvino,
esatto.
E insieme, in quegli anni veramente gloriosi, ha conosciuto una pletora di scrittori e di autori italiani indimenticabili.
Allora il mondo culturale era
vivacissimo,
era molto vivace, era anche il tipo di rapporto con quel mondo, bisogna dire le cose come stanno, era anche più semplice di oggi. C'era ovviamente meno concorrenza, l'Einaudi aveva una sorta di primato indiscusso, per cui conoscere per esempio gli scrittori stranieri importanti, ovviamente quelli del nostro catalogo, era immediato, o li si andava a trovare. Io avevo poi un po' l'incarico di seguire la Francia conosce gli scrittori francesi del catalogo. Per questo ho conosciuto naturalmente Beckett, Rob Grier, La Duras, una quantità di autori, Foucault per la parte, Barthes, con cui sono stato legato anche da una vera amicizia. E oggi forse tutto questo
Barthes, Roland Barthes, no? Certo.
Roland Barthes, certamente. Sì. Tutto questo oggi è impensabile perché si lavora con strumenti molto più sofisticati, ma anche molto più impersonali.
Racconta tutti questi anni belli alla Einaudi e questo panorama di intellettuali del mondo italiano e non solo, nel bel libro Incontri con uomini di qualità, è vero, editori e scrittori di un'epoca che non c'è più. Qualità e non c'è più, sono
sì,
espressioni che vanno sempre
questo
più
questo libro
insieme,
che
no?
Luca Formenton, l'editore del Saggiatore, naturalmente ha voluto a tutti i costi che pubblicare, che io scrivessi, mettessi a punto e pubblicare, ha un po', come dire, come lei giustamente ha sottolineato e la ringrazio, ha un po' questo sottinteso di polemica, insomma è un mondo che è un po' tramontato, soprattutto oggi le leggi del mercato e del rapporto economico tra, diciamo, produzione culturale e risultati economici è molto più stretto. Noi allora, con conseguenze anche dure, bisogna dire queste cose per amor della verità, con rischi continuamente di essere a un piede dal baratro economico, però noi avevamo una religione laica diversa della cultura e dei valori della cultura prima di tutto. E questo certo da far quadrare coi bilanci era molto difficile, ma non ci arrestavamo, anche con conseguenze poi dure. Io sono stato 17 anni, sono entrato appunto 23, a 40 anni ho lasciato, anche perché ormai un po' l'università mi...
Ed è diventato professore.
Sì, sono diventato professore, sì, come lei ha ricordato, e insomma volevo anche un po' avere più spazio per le mie letture, i miei studi e l'insegnamento che adoravo fare. Però insomma dopo di me, dopo di noi, la casa editrice ha avuto grandi traversie economiche, amministrazione controllata, passaggio di proprietà due volte. Oggi fa parte di un gruppo editoriale, quello Mondadoriano, che
insomma è veramente finita un'epoca, no? È veramente un altro capitolo della storia della cultura italiana.
Certo.
Qualità è una parola oggi veramente provocatoria.
Certo, sì. Non è che oggi, anche io non sono.
Lo era anche allora.
Io non sono manicheo, cioè non penso che allora tutto era bene, oggi tutto
certamente
è male.
Poi sarebbe un discorso da reduce.
Sarebbe ingiusto, sì, sarebbe ingiusto dirlo. Però certamente oggi, insomma, una certa facilità, no? Una famosa canzone americana dice "I am easy", sono facile. Una certa facilità è diventata un po' un modo di sfuggire alle regole economiche. Certamente pubblicare scrittori su cui non voglio né nominare né dare giudizi, ma di larga diffusione, di larghissima diffusione, va un po' a scapito della selezione che invece dovrebbe essere molto rigorosa.
Sono a colloquio con Guido da Vico Bonino. Intellettuale, posso riassumere così, è una parola bella o brutta?
No, è una parola bella, vuol dire qualcuno che fa lavorare l'intelletto. Naturalmente, come tutte le parole, è facile all'usura, no? Si è intellettuali a qualunque titolo. Noi la usavamo con riserbo, ecco, con una certa misura.
Mi racconta la Torino di quando era bambino?
Era una città molto chiusa, una città, certamente lei mi sta chiedendo di parlare della mia infanzia, che è una città non aperta alla novità immediata, piuttosto cauta, circospetta. Non so, se dovessi fare un nome di un intellettuale a cui noi guardavamo ragazzi con una ammirazione sconfinata, era Cesare Pavese, che come tutti sapete si tolse la vita prematuramente, era l'agosto del 50, io avevo 12 anni, Divoravamo ai primi anni delle medie, di nascosto dai nostri insegnanti, spesso e volentieri, i romanzi di Pavese. E mi ricordo che quando apprendemmo che aveva compiuto questo gesto estremo, per noi fu come un lutto privato quasi. Pavese impersonava la Torino di allora, rigida, moralista, conservatrice nel senso buono del termine, e la sua scomparsa per noi fu un po' la fine di un'epoca. Entravamo nell'adolescenza e in quel momento forse quel gesto fu anche per noi epocale. Dopo Torino si aprì molto, oggi è una città all'avanguardia per molti aspetti.
Ma è vero che lei in quei primi anni di studi a Torino è stato tentato dal teatro proprio sul palcoscenico?
Ma lei mi vuol far confessare delle cose di cui un poco mi vergogno. Avevo un carissimo amico che è un grande attore italiano di teatro e cinema, Roberto Erlizka. Eravamo compagni di liceo, ginnasio, anzi c'era il famoso ginnasio d'Azeglio dove era nata poi 30 anni prima la casa editrice, e lui si stava preparando all'esame d'ammissione d'accademia e io tentai disperatamente di persuadere mia madre che questo passo potevo tentare almeno di compierlo, chissà se mi avrebbero ammesso. E mia madre disse: se tu fai l'attore io ti diseredo. Non avevo capito sul momento che non c'era nulla da ereditare, però la frase mi colpì molto. Montale dice: il nome agì. Era una minaccia. Io dissi a Roberto: è meglio che tu vada da solo.
E però il teatro non l'ha lasciato, perché si è occupato di teatro per tanti anni sulle colonne della stampa.
Ho anche diretto il teatro stabile della mia città per 3 anni,
è vero.
Luca Ronconi.
Ecco, quindi insomma una bella storia anche impregnata di teatro. Senta, professore, ma è vero che lei si è disinvoltamente definito ateo?
Sì, è probabile che mi sia definito così, perché sostanzialmente lo sono. Non credo e non pratico, dopo aver avuto un'educazione rigorosamente cattolica. I miei erano sinceramente credenti e praticanti, senza sfoggio, ma solidamente credenti e praticanti. Io ho percorso, a torto a ragione, forse a torto, un'altra strada, però ho un enorme rispetto per i valori religiosi.
Un intellettuale che si definisce ateo col dubbio?
Sì, certamente, ma soprattutto con rispetto del comportamento altrui verso questo grande problema, la fede sì, la fede no. Sono cresciuto, il mio liceo è stato fatto dai salesiani in un mitico liceo salesiano di Torino, il liceo di Valsalice, dove si sono formati degli intellettuali straordinari, il cardinale Bertone, per usare un riferimento laico, il giudice Caselli, ragazzi.
Sì, vabbè, questo rientra infatti nella matrice cattolica di molta della cultura italiana. Però io volevo sapere, lei, intellettuale, ateo, come la mette col dubbio? Lo frequenta?
Certamente.
Il dubbio speculare di chi ha fede e dubita che Dio non esista. Lei non dubita mai che Dio esiste?
Ma posso dubitarne, ma soprattutto io voglio essere molto sincero fino in fondo, ho una grande ammirazione per chi Dio lo diffonde e ne allarga la conoscenza. Sono, voglio dirlo non perché sono qui ospite di Radio Vaticana, ma ho un'ammirazione per Papa Francesco straordinaria. Ho preteso che, lo dico qua, che una casa editrice milanese ristampasse il mio primo lavoro per Einaudi di Italianista, che era l'edizione commentata dei Fioretti di San Francesco. che ho fatto a 25 anni per l'Einaudi e che ha avuto un numero all'epoca di ristampe enorme. Questa casa editrice, che si chiama Se, studio editoriale, e fa una collana di conoscenza religiosa, ha accolto questo mio suggerimento e pochi mesi fa ha ristampato, tra l'altro con le illustrazioni di Giotto, di Assisi,
una pubblicazione preziosa,
Fioretti,
come sempre
Fioretti.
Pubblicazioni di
questo
sé.
Dimostra, credo, che sì. Io sono tutt'altro che insensibile a questi valori e soprattutto sono ammirato da chi li porta avanti, li diffonde, però ognuno poi nel suo foro interiore ha una dimensione personale e fa delle scelte discutibili finché si vuole.
Senta, professore, condivide con me la sensazione che lei, che ha tanto scritto e che ha insegnato letteratura italiana, ha tanto scritto di poesia in particolare, vorrei, insomma, magari arriviamo a citare una recente antologia di poeti francesi, poeti maledetti, condivide con me la sensazione che parlare di poesia è in un certo senso impossibile, è una... un paradosso della critica così come dell'insegnamento della letteratura.
È vero, però è verissimo quello che lei dice, è difficilissimo parlare di poesia, è difficilissimo il lavoro critico intorno ai poeti. Io sono ammirato degli amici, dei colleghi che scrivono monografie su Montale, su Ungaretti, su Saba, sulle grandi figure della poesia del Novecento.
E perché è così difficile?
Perché la poesia ha indubbiamente, come dire, una valenza orfica, ermetico-orfica, cioè non è la prosa che passa per lì, dovrebbe almeno passare per linee dirette, però c'è un altro fatto. Io leggo poesia in aula, poniamo, quando ancora insegnavo, ora sono in pensione, leggo poesia in pubblico e la poesia passa. Cioè anche quando si traduce i sonetti di Shakespeare, anche quando si legge Petrarca, sto parlando di poeti di grande complessità, eppure la parola poetica arriva in forme che hanno qualcosa di misterioso.
C'è una parentela col mistero.
Esattamente,
no?
Sono misteriche se non misteriose.
Orfiche. Lei preferisce quindi parlare di prosa piuttosto che di poesia?
No, io vorrei soprattutto...
O raccoglie la sfida di parlare di poesia nonostante...
Vorrei soprattutto che la poesia venisse letta e mi piacerebbe molto che... di sapere che esiste una sorta di, non voglio dire accademia con una parola orribile, ma insomma di gruppo che legge collettivamente la poesia si scambia, come dire,
una
delle reazioni,
così continua,
pubblica, aperta,
la funzione pubblica della poesia,
esattamente, perché sono convinto che ha una forza, dico una parola prosaica, la poesia ha una valenza terapeutica straordinaria.
Che cosa vuol dire classico secondo lei? Scusi, adesso mi è venuto un lampo. Classico.
Che cosa vuol dire?
Che cosa vuol dire classico?
Beh, l'etimo, come sappiamo, ha un'apparenza molto reazionaria, perché vuol dire appartenere a una certa
a una
classe.
Sì.
In latino classicus vuol dire quello, ma la certa classe, una certa classe che era la classe, come dire, privilegiata, alta.
Quindi suggerisce, insomma, una chiusura, un settore, no?
Esattamente. Sottolinea un limite.
Sì.
Però in realtà, come hanno spiegato grandi figure della cultura europea, classico vuol dire qualcosa che supera il tempo, che si impone al di là dell'immediatezza e che dura. La tradizione italiana da questo punto di vista è assolutamente privilegiata. Insomma, io spiegavo sempre ai miei allievi che abbiamo poco romanzo nella letteratura italiana, sto dicendo, che era quella che insegnavo, e invece dei magnifici campioni di poesia. Pensi la linea commedia, Divina Commedia ben inteso, Canzoniere, Petrarca, Canti, Leopardi, e poi giù la grande lirica italiana del Novecento non ha nulla da vergognarsi rispetto alla grande lirica europea.
Però vorrei ricordarle che classe a sua volta viene da un'altra parola greca che vuol dire chiamare, chiamata.
È vero, esatto.
Quindi
esatto,
se da una parte rinchiude la poesia, dall'altra
allarga e chiama,
cioè ormai il classico, se da una parte rinchiude seleziona, dall'altra chiama, evoca,
certo,
e ci chiede,
certo,
di avvicinarci. I classici maledetti, se ne è occupato recentemente Guido Davico Bonino in una antologia edita da Genesi, poeti contro, maledetti e ribelli dell'Ottocento francese, insomma i parenti di Apollinaire, Baudelaire, Rimbaud, questi,
esatto,
qui. E che cosa la imparenta con questa schiera qui?
Non mi sento di essere giudicato un sodale di queste
figure.
Perché
no?
Non ho il ribellismo come
Beh, insomma, un po' si è ribellato nella sua carriera. Io so che ha sbattuto la porta a Einaudi.
È vero,
perché
sì,
le aveva rifiutato di pubblicare Pasolini dopo che lei aveva perseguitato Pasolini perché pubblicasse
sì,
se n'è andato dal Centro di Cultura Italiana
a Parigi,
quindi insomma una sua parte di ribellione ce l'ha.
Diciamo che credo nelle scelte che faccio e quando le vedo contraddette preferisco andarmene, insomma preferisco abbandonare il campo, però non ho nessun maledettismo nella mia...
Infatti ha un sorriso molto rassicurante Guido Davico Bonino.
Non ho nessun maledettismo. L'antologia che lei cortesemente cita, che è fresca di stampa, è dovuta al fatto che io sono molto appassionato di letteratura francese, oltre che la nostra italiana, da anni accumulavo le traduzioni a uso personale davvero di
e quindi
questi...
una pubblicazione naturale che
sì,
è
a un certo
sorta
punto ho chiesto all'editore coraggioso Genesi torinese, ma ti possono interessare Sandro Grospietro, per citare nome e cognome,
sì,
dell'editore,
sì.
Ti possono interessare questo mannello, sono 100 di poesie che ho tradotto negli anni, e lui mi ha detto ma certo, io sono un editore di poesia e tu mi stai parlando appunto dei nomi che lei cortesemente ha fatto, e quindi la pubblico molto volentieri.
E io per salutarci, caro professore, vorrei leggere insieme a lei, se non tutta, insomma un breve passo di una poesia da lei tradotta e pubblicata nella rassegna, nell'antologia Poeti Contro, a firma di Gérard d'Ernerval, Il Cristo sul Monte degli Ulivi. Quando il Signore, levando al cielo le sue magre braccia sotto gli alberi sacri, come furono i poeti, s'abbandonò a lungo al suo muto dolore e mutuò il tradimento dei suoi amici ingrati, si voltò verso quanti lo attendevano in basso, sognando d'essere re, o sapienti, o profeti, ma torpidi, perduti in un sonno animale, e si mise a gridare, Dio non esiste. E vorrei chiederle, per finire, se nel grido di chi dice Dio non esiste, Dio non c'è più, come sigla questa poesia, lei non sente invece l'eco della speranza che invece ci sia.
Ah, ma certamente, certamente. Del resto Nerval è stato davvero un poeta perseguitato dalla sventura. Anche lui, come Pavese, ha fatto una scelta finale terribile, ma tutte le sue raccolte, pensi che la raccolta più importante si chiama La Chimera, e questa chimera era certamente per lui anche una proiezione di Dio.
E per finire, professor Guido Davico Bonino, una curiosità. Quando va a dormire la sera, qual è l'ultima cosa che guarda prima di spegnere la luce?
Che penso?
Che guarda? Cosa guarda? Un angolo della stanza, un quadro, una foto sul comodino, la finestra?
Devo dire, guardo le foto dei miei morti che ho lì, scelta molto criticata dal parentado, ma ho con loro un legame molto forte.
Grazie infinite al professor Guido Davico Bonino per averci raccontato per grandissimi cenni la sua storia di intellettuale, di professore. Grazie a Alvaro D'Amico per la realizzazione tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi e tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.